Saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo alla scoperta nei meandri del cinema di fantascienza, anche se ieri in realtà nella puntata precedente abbiamo spiegato altre cose, quindi altre cose legate sempre alla fantascienza, però legate al mondo della letteratura. Quindi oggi invece andiamo, vi racconterò in questo podcast, viaggi nello spazio e incontri con alieni, perché ebbene sì, nella fantascienza voi dovete sapere che uno dei punti cardini è proprio il viaggio nello spazio e incontri con alieni. Mi viene in mente ad esempio La Guerra dei Mondi, che quello là originale è molto bello, forse più bello di quello di Spielberg, e lì per esempio quindi fantascienza, sono gli alieni eccetera eccetera. L'idea di poter viaggiare nel tempo, andare su altri pianeti e incontrare abitatori di altri mondi ha affascinato il grande pubblico ben prima che la tecnologia rendesse possibile il viaggio stesso, ed è uno dei temi più popolari del cinema fantascientifico. Non a caso la prima pellicola che inscena un viaggio nello spazio è quella in cui appaiono degli extraterrestri, e anche il primo film di fantascienza, e si tratta di un film del 1902 che è Viaggio nella Luna di Georges Méliès. La pellicola non ha molte velleità scientifiche e gli abitanti della Luna sono rappresentati come creature grottesche simili a folletti. Segue nel 1918 il meno noto film danese con un nome impronunciabile che evito perché sarà sicuramente in danese, e in questo film praticamente compaiono dei marziani comunque, e c'è anche l'inglese The First Man in the Moon del 1919 e quello sovietico Elita, che sicuramente è sbagliata la pronuncia, quindi scusate nel caso, che però è del 24, e ci sono anche qui dei marziani. Quindi è già molto intrinseco la fantascienza nel cinema, tant'è vero che il primo film di fantascienza è datato 1902, il che ci deve far pensare che questo tipo di genere sia veramente molto antico, molto vecchio, che però tutt'oggi fa da appassionare molte persone. Almeno io ora mi sto piano piano recuperando molti film di fantascienza di anni 50, perché alcuni me li sono anche persi, e mi dispiace di questo, perché quella è la fantascienza che poi è quella più bella, secondo me è quella anche più genuina, più pura, diciamo, da un punto di vista. Gli anni 30 e 40 trattano ancora il tema del viaggio nello spazio con una semplice espediente per trame avventurose ed esotiche. Ne è l'esempio il serial cinematografico del 38 Flash Gordon alla conquista di Marte, che è tratto ovviamente dalla striscia fumetti di Flash Gordon. Bisognerà attendere gli anni 50 per trovare delle opere che trattino il tema in modo adulto, con classici del genere come Uomini sulla Luna del 50, Ultimatum alla Terra del 51, molto bello tra l'altro, io ho la versione originale, questa qua degli anni 50, ed è veramente bella, e dopo infatti hanno colto anche di ispirazione in altri film, tipo L'Armata delle Tenebre. Nel film, quando Ash prende il libro e deve recitare la formula non è nient'altro che la stessa formula usata da Ultimatum alla Terra, ecco. Poi abbiamo Addio al padrone degli anni 40, del 1940, The Man from Planet X del 51, La Guerra dei Mondi del 53, che è molto molto bello, viene mostrata un'invasione aliena negli Stati Uniti, il che ci fa pensare che, cavolo, sempre gli Stati Uniti sono il punto dove atterrano gli alieni, cavolo che sfiga tra l'altro, perché in tutti i film c'è gli Stati Uniti invasi, tra l'altro, poveri Stati Uniti. Dagli anni 50 in poi la presenza degli extraterrestri diventa un tema costante del cinema e della televisione, complice l'interesse per le nascenti tecnologie aerospaziali e la corsa dello spazio tra USA e URSS. Nell'epoca della Guerra Fredda, la figura dell'alieno malvagio viene assunta come metafora del potenziale invasore sovietico. Quindi gli alieni vengono semplicemente incentivati come i nemici, come se fossero l'URSS, come se fosse l'URSS. E questo la dà da pensare, ma in realtà no, perché in quel periodo bisogna anche capire che era in piena guerra fredda, e di conseguenza era normale fare questa cosa. Probabilmente anche dall'altra parte ci sono stati film del genere, ora al momento non li conosco, almeno un paio forse sì, ma è molto probabile che anche dall'altra parte vedevano gli Stati Uniti come il nemico in questi alieni. Comunque, la più grande ondata di pellicole sulle invasioni aliene si ebbe all'inizio di quest'epoca, tra nel 1950 e il lancio dello Sputnik nel 57. Si tratta di film hollywoodiani che giocavano sulla paranoia anticomunista dilagante negli Stati Uniti dell'epoca, seppure senza affrontare in modo esplicito i temi scottanti del maccartismo e della paura rossa. L'immagine negativa e fortemente stereotipata dell'alieno invasore viene rimessa in discussione e ribaltata in due grandi successi di Steven Spielberg: Incontri ravvicinati del terzo tipo del 1977, in cui gli alieni sono rappresentati simili a bambini come metafora creativa, e E.T. l'extraterrestre del 1982. Purtroppo, io dico sempre che quel film a mio avviso non è così bello, io proprio lo detesto, e già da piccolo non è una cosa, ma non perché è brutto, anche perché in realtà no, cioè, è fatto bene, il film è anche ben fatto, però proprio non lo sopporto, è una cosa mia. Poi ovviamente legata a queste cose, quindi i viaggi nello spazio eccetera, c'è anche le visioni del futuro, che anche questo è un espediente abbastanza usato nei film di fantascienza. Il mezzo cinematografico non si limita a mettere in scena fantastici viaggi nello spazio, ma è capace di materializzare epoche passate o prossime, o il viaggio nel tempo stesso, fornendo spesso inquietanti visioni di futuro allo spettatore, scenari distopici, apocalittici e post-apocalittici. In corrispondenza dei momenti critici della storia, tali visioni sono pervase di pessimismo nei confronti della scienza, e in particolare modo durante la Guerra Fredda. Da ammonimenti nei confronti delle conseguenze catastrofiche di una possibile guerra nucleare globale. E questi film ne ho visti tanti, tipo The Day After, mi sembra che è quello in televisivo, dove appunto si vedono le conseguenze di una guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il primo grande classico sui viaggi temporali di Hollywood è L'uomo che visse nel futuro del 1960, prodotto e diretto da George Pal, tratto dal romanzo La macchina del tempo di Wells nel 1895, con una trama riadattata alle istanze della società statunitense del 1960. Il film di Pal ricevette un premio Oscar ai maggiori effetti speciali per l'efficace sequenza fotografica che mostrava il mondo in cambiamento accelerato. Ha avuto anche un remake con The Time Machine, che è quello che stavo dicendo l'altra volta, molto carino, a me è piaciuto, devo essere onesto. Il film del 2002 è quello che lui cerca di salvare la compagna, che però non ci riesce mai. Due anni prima del film di Palle era già comparsa Una macchina del tempo sul grande schermo in Terror from the Year 5000 del 1958, dove uno scienziato mette in contatto l'epoca presente con il remoto anni 5000, scoprendo che la Terra diverrà radioattiva a causa di un conflitto atomico e che i pochi sopravvissuti rischieranno l'estinzione a causa dell'avvelenamento da radiazioni. Che sfiga, però. Il primo film a trattare di viaggi nel tempo e paradossi spazio-temporali era stato, alla metà degli anni 50, Mondo senza fine del 1956, in cui degli astronauti atterrano per una avaria su un pianeta sconosciuto, che scoprono in seguito essere la Terra di 5 secoli del futuro. Vi ha già detto qualcosa questa trama? Che trama! L'ho già vista! Un altro film che segue grosso modo questo sviluppo è Il pianeta delle scimmie. Ebbene sì, ragazzi, è una trama che abbiamo visto nel pianeta delle scimmie. Un grande classico del 1968. Ancora un buonissimo film e molto interessante, ancora da vedere. Un film con Charles Heston, ha avuto vari seguiti e remake, alcuni dico purtroppo. Il viaggio nel tempo, in fondo, è solo uno degli espedienti per presentare scenari futuri. Dagli anni 50 in poi vi sono molte altre pellicole che evocano possibili mutazioni subite dalla specie umana per causa delle catastrofi provocate dall'uomo, come in Radiazione X, Distruzione Uomo del 1957, in cui un uomo colpito da una nuvola radioattiva sperimenta un progressivo e inarrestabile rimpicciolimento. Quindi questo qua diventa più piccolo, vabbè. L'ultima spiaggia nel 1959 narra le vicende degli ultimi sopravvissuti dopo la terza guerra mondiale. Andromeda, questo è un buon film, qua l'avevo visto, non sono mai riuscito a recuperarlo purtroppo, in cui un gruppo di scienziati investiga su un microorganismo di origine extraterrestre potenzialmente letale per la vita sulla Terra. Non mancano gli scenari in cui dopo un conflitto globale la civiltà è regredita a livello delle barbarie. Zardoz del 1974 è ambientato nel 23° secolo post-apocalittico, dominata da una spietata elite di annoiati immortali. In 2022 i sopravvissuti, 1973, il pianeta è sull'orlo del baratro, devastato da inquinamento e sovrappopolazione. Oddio, poi qualcuno potrebbe dire che effettivamente siamo nella situazione di adesso, cioè con tante persone, sovrappopolamento, eccetera. Gli stessi problemi affliggono anche lo sfondo di Blade Runner del 1982 di Ridley Scott. Ne ho già parlato tantissimo di questo film e vi consiglio sempre di vederlo, perché è un monologo pazzesco, praticamente, oltre che è un bellissimo film, è proprio nulla da togliere, ma il monologo è una roba da brividi, o io quando lo sento ancora oggi è veramente una roba incredibile, perché è un monologo pazzesco e ti viene proprio dire mamma mia. Ovviamente è ambientato nel 2019, dove è incoraggiata la fuga verso le colonie extramundo. Il timore della sovrappopolazione è uno dei temi della fantascienza, in particolare di quella sociologica. Abbiamo già parlato nel precedente podcast delle varie sfaccettature della fantascienza. È presente anche in altre opere di spessore, Un mondo maledetto fatto di bambole del 1972 e La fuga di Logan del 1976. Una delle pellicole più crude e realistiche sugli effetti della guerra nucleare è The Day After, il giorno dopo, ed è quello che stavo parlando prima, che ho in DVD, lo so che è la solita battuta, ma è vera. Lo trovai per caso in un mercatino dell'usato e lo comprai perché mi aveva ispirato soprattutto per la trama. È un film ovviamente televisivo, quindi abbiamo budget minore, eccetera, eccetera. Ho già spiegato la differenza tra un film televisivo, l'avevo già detto nei miei podcast. Ovviamente questo film è molto carino, è molto molto bello, è anche molto crudo in un certo senso. Fece un grande scalpore e successo nell'opinione pubblica. È molto crudo perché vedi proprio la popolazione umana che invece di aiutarsi tra di loro dopo il disastro praticamente peggiora molto di più. Ed è incredibile questa cosa di come in realtà nonostante succeda un disastro nucleare e quindi molti vengono spazzati via senza un perché e senza come, l'umanità non riesce ad aiutarsi ma si fa fuori lo stesso. Quindi è un film crudissimo, The Day After, e mi è piaciuto molto per quello. Dalla fine degli anni 80, con la caduta del muro di Berlino e la conclusione della guerra fredda, si sono pressoché esaurite le produzioni cinematografiche che descrivono una guerra nucleare, ma nonostante questo continuano a essere prodotti numerosi film di ambientazioni post-apocalittica che presuppongono come antefatto la decimazione dell'umanità a causa di conflitto nucleare, armi batteriologiche e che altro, eccetera, eccetera. In varie pellicole l'umanità deve fronteggiare nel futuro le minacce tecnologiche da essi create, come i cyborg di Terminator 1984, i suoi seguiti, o le macchine spietate che hanno soggiogato l'umanità relegandola in un sogno di realtà virtuale come in Matrix. Tutte storie incentrate sul tema della ribellione delle macchine. Ovviamente anche qui abbiamo questi film che sono, che ne ho già parlato, in realtà abbiamo Matrix, di cui l'ultimo non ho ancora visto, però mi hanno detto che non è male, e poi Terminator, secondo me il 2 è ancora il più bello, il 2 è ancora ben oltre gli altri, che l'1 è veramente fantastico, il 2 ma molto di più, ancora più fuori di testa dell'1, il 3 abbiamo già questo calo, il 3 non mi è piaciuto assolutamente. E poi Terminator Salvation in realtà è bello come effetti speciali, da vedere è molto bello. Il problema è che non provi nessun tipo di empatia per i personaggi, almeno io non me ne fregava niente di questi qui, proprio non hanno creato empatia, è un peccato, però è un buonissimo film. tanta azione, tante esplosioni, tanti effetti speciali. Poi c'è Terminator Genesis, se non mi ricordo male, che non l'ho visto ancora, però mi hanno detto che non è così male alla fine. Effetti speciali e fantascienza. Andiamo verso l'ultima parte, diciamo, di questo podcast di oggi. Gli effetti speciali sono una delle caratteristiche peculiari del cinema, e ovviamente, perché senza effetti speciali non puoi fare niente praticamente, puoi solo fare quelle commedie come Vacanze A, Vacanze B, C, Vacanze a Miami, Vacanze a casa mia, eccetera eccetera. Ovviamente sono peculiari nel cinema di fantascienza e non solo. Fin dai tempi degli esperimenti compiuti da Méliès, inventore dei primi rudimentali effetti visivi, spesso ottenuti con semplici tecniche di montaggio o la sovrapposizione di due o più pellicole. Questi rudimenti effetti sono una delle principali attrattive dei primi cinematografi. Gli effetti speciali andarono via via perfezionandosi, con l'introduzione di nuove tecniche di ripresa, come ad esempio lo stop motion o passo 1, che diede vita al King Kong del 1933 e ai famosi scheletri guerrieri di Harryhausen. Altre tecniche vedevano l'uso di miniature, ossia delle riproduzioni in scala ridotta di un ambiente o di un oggetto di grandi dimensioni, come per esempio in 2001 Odissea nello spazio. Quindi ovviamente sono state usate, come avete visto, delle miniature. Poi abbiamo imparato cos'è una miniatura, ma speravo di non doverlo spiegare. Stop motion, e speravo anche questo di non doverlo spiegare, ma in realtà questo forse sì era da spiegare. Negli anni 70 si iniziò a utilizzare i cosiddetti animatroni, attenzione, complessi sistemi meccanici ed elettronici comandati a distanza ed in grado di compiere dei semplici movimenti. Furono utilizzati per effetti speciali di King Kong, Alien e T, quindi, e divennero sempre più sofisticati integrando la tecnologia robotica come Robocop e Terminator. Quindi assolutamente. Quindi animatroni, ecco, abbiamo imparato cosa sono. Sono quei giganteschi robottoni che imitano questi personaggi. Sono stati anche usati per i dinosauri, tipo l'animatronics. Tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, l'avvento della grafica computerizzata rivoluzionò il mondo degli effetti speciali, appunto. Nel 1993 Jurassic Park mostrò per la prima volta dinosauri assolutamente realistici che interagivano con attori in carne e ossa. Ebbene sì, come abbiamo visto, nel 93 Spielberg mette i dinosauri per la prima volta, almeno talmente bene che sembrano veramente veri, e questa cosa è veramente ottima. E infatti il primo Jurassic Park è quello più bello, anche a differenza di Jurassic World, che a mio avviso sembra un film dell'Asylum con i soldi, che è una cosa aberrante. E soprattutto l'ultimo, che ho visto anche l'ultimo, è praticamente una chiappa nostalgici ambulante, tra cui me, perché io ho visto i personaggi vecchi e ho provato molta nostalgia per Jurassic World, fermo restando che non è sto gran film, anzi sembra un Fast and Furious con i dinosauri. Però diciamo che l'operazione nostalgia ha avuto seguito, per fortuna io non l'ho pagato, quindi non ho sprecato soldi. Poi andiamo avanti. Grazie al computer e altre tecniche avanzate, il blue screen, attenzione, si dimezzano i costi di produzione. Ovviamente blue screen, ma in realtà c'è anche il green screen, eccetera eccetera, liberando di conseguenza la fantasia di sceneggiatori e registi. Si possono infatti realizzare enormi scenografie virtuali, epiche battaglie con migliaia di comparse digitali animate da appositi software. Ebbene sì, anche qui abbiamo l'utilizzo dei software per creare delle comparse digitali, quindi perché come magari in certi film tipo Napoleon degli anni 30 c'erano tantissime comparse, vale a pagare tutte, ma proprio vale a pagare tutte quante. Quindi e io credo che questa cosa è stata ottima da un punto di vista per anche risparmiare. Intanto mi fanno notare dalla regia, mi fanno notare questa cosa, occhio che la saga di Jurassic seguo a molti fan, uno bloccava tutti quelli. Ma il problema è che bisogna essere un attimo oggettivi, no? Perché se il primo Jurassic Park è veramente bello, tra l'altro molto diverso dal libro, il 2 è nì, perché non è male, il 2 è anche godibile, il 3 il 3 già aver cambiato lo spinosauro, quello, vabbè, grida vendetta. E poi secondo me si poteva anche finire lì. Hanno dovuto fare un Jurassic World che sembra veramente un film della Slidum con i soldi, perché poi questi io ho trovato personalmente questi dinosauri che si alleano contro uno, una cosa che è proprio anacronistica, cioè vedere un tirannosauro che si allea con un mosasauro, con quel cavolo è, con un altro, e nel due, in questo qua che ho visto io c'è un'altra alleanza tra un tirannosauro e un tedidinosauro, che è quelli con gli artiglioni. Ma no, cioè no, in natura non succederebbe mai sta cosa qua, non sarebbe mai successo. Quindi se queste persone bloccano perché non si rendono conto che sono Fast and Furious con i dinosauri, questa gente a mio avviso non capisce niente, cioè non capisce che cioè proprio non capisce proprio le fondamenta della natura, e questo mi dà da pensare. Un altro procedimento si chiama morphing, consentiva a un oggetto animato di sciogliersi e di assumere le sembianze di un altro oggetto, quindi di Terminator 2. Ovviamente si possono realizzare enormi scenografie virtuali, gli effetti digitali hanno decretato la fine dei Colossal con migliaia di comparse, e te credo, anche se le grosse produzioni dispongono di schiere di coreografi, controfigure, toccatori, disegnatori e animatori. Non a caso, se alla realizzazione della trilogia del Signore degli Anelli abbiano lavorato 1000 persone, pensate. Uno dei primi film girati interamente in blue screen, ricreando ciò tutte le scenografie in fase di post-produzione, è stato Sky Captain and the World of Tomorrow, in cui le prime scene erano state realizzate dal regista con l'unico ausilio del personal computer. E questo qua siamo andati ben oltre questa cosa. Poi ovviamente ti andrà a vedere i vari effetti speciali, perché è interessante vedere in realtà che cosa sono le varie cose. Sono gli effetti meccanici, effetti visivi, quindi c'è un po' effettivamente da dire, no? Perché è anche interessante scoprirlo. Vediamo un po' cosa mi fanno notare dalla regia. Rotten Tomatoes 71%, Jurassic World 78%. E questo già la dice lunga sulla capacità di analisi delle persone, almeno a mio avviso. Io personalmente il primo di Jurassic World l'ho trovato veramente orrendo, però devo dire che il 2 è stato peggiore. Il 2 è una roba a mio avviso inguardabile, a mio avviso, o in personale avviso. E il 3 è più bello del 2, però siamo sempre sulla soglia della sufficienza, quindi quelle statistiche che mi fanno notare dalla regia, non, a mio avviso, io non le guardo neanche, perché io valuto moltissimo su quello che posso provare quando lo vedo, e quando vedo due dinosauri che si allenano 2 o 3 contro 1, dico, ma questo già è poco credibile, a meno che non lo spiego in un'altra maniera, ma comunque non. Io personalmente considero la trilogia vera dei primi 3. Queste altre lì può darsi, perché in realtà di errori ne hanno anche fatti, ma anche perché poi sono stati scoperti anche dopo, cose scientifiche dopo, delle scoperte dopo, quindi vabbè, gli errori delle dimensioni dei dinosauri sono errori in buona fede, perché poi alla fine di scoperte paleontologiche cioè le fanno sempre, quindi ogni anno uno almeno spunta fuori o qualcosa di diverso. Il problema di questi film vabbè, quello del dinosauro a Los Angeles nel 2 secondo me è una buona idea, perché però ecco, nel 2 è giustificato, cioè vogliono creare un parco con questo qua dentro, questo stibre fa casino, ha senso. Vedere dinosauri a caso che ormai sono integrati con l'umanità, non boh. Sinceramente non spero che non ne facciano più, perché se questo è il massimo che possono offrire, a mio avviso sarebbe meglio finirla subito, perché non ha più senso, ormai non ha veramente più senso, perché ormai è un Fast and Furious con i dinosauri, cioè gente che va in moto, scappa, insomma, è anche brutto anche da vedere. Allora, siamo arrivati, credo, a questa ultima, era forse l'ultima puntata per quanto riguarda il cinema di fantascienza pure e crudo. Nella prossima puntata andremo a vedere i film di supereroi, quindi andiamo un attimo a vedere un excursus, perché anche questo in realtà rientra nella fantascienza, come abbiamo visto. Andremo a vedere i film di fantascienza come i supereroi. Andremo a vedere nelle prossime puntate anche i vari effetti speciali, quindi andiamo con queste piccole appendici che in realtà fanno sempre parte del cinema di fantascienza. Quindi in realtà non abbiamo ancora finito questo genere, che però io ricordo sempre, c'è sempre da dire di questo genere, e ci sono tanti libri, tante cose da scoprire, riviste specializzate, insomma io do un piccolo di infarinatura, perché ce ne sarebbe tantissimo da dire, tantissimo da parlare. Io spero che vi possa essere piaciuto questo podcast, e ci vediamo anche su Twitch, dove andiamo in onda tutti i lunedì e tutti i venerdì alle ovviamente alle 20:30 fino alle 21:30. Io vi do appuntamento col prossimo podcast. Un grazie a tutti e a quelli che mi hanno ascoltato. Ciao.